Sì. Allora, andiamo per gradi. Sì, come hai giustamente detto tu, immagino ne abbiate già ampiamente parlato, si sono tenute queste elezioni che innanzitutto ci dicono una cosa, cioè ci dimostrano come la linea dei conservatori guidati da Theresa May, che era stata un po' la paladina della Brexit e che aveva addirittura richiesto queste elezioni anticipate per consolidare ancora di più, diciamo così, il ruolo dei conservatori, la forza politica dei Tories, che fino a qualche mese fa, appunto sull'onda del risultato del referendum sulla Brexit, sembravano in completa ascesa per quanto riguarda voti e sostegno popolare. Si partì una campagna elettorale, appunto, di elezioni anticipate fortemente volute dal primo ministro Theresa May, campagna elettorale che si è aperta con i laburisti, che erano staccatissimi, andati a più di 20 punti percentuali di distacco, un partito laburista nelle mani di Corbyn, accusato, diciamo così, dalla destra laburista, ma anche, diciamo così, dai principali media o da molti degli osservatori internazionali legati a mani e piedi, diciamo così, a quella che è il ciclo apertosi con New Labour di Blair, quindi la deriva liberal-democratica delle vecchie socialdemocrazie europee, che nel nostro paese ha trovato, diciamo così, il suo campione nel renzismo e nella deriva del Partito Democratico degli ultimi anni. Questo Corbyn, accusato di essere troppo bilanciato a sinistra, incapace di gestire tanto la campagna sulla Brexit, tanto soprattutto le conseguenze del voto sulla Brexit, è riuscito a fare, tra virgolette, un piccolo miracolo, cioè non è riuscito a vincere le elezioni, ma ha portato i laburisti a un risultato eccezionale. Nessuno dice, tra i tanti critici che ci hanno allietato in questi mesi con le analisi sul fallimento laburista, sul fallimento della gestione Corbyn, addirittura c'è chi invocava e auspicava un ritorno di Tony Blair, certo, alla politica attiva. Fatto sta che, insomma, questo Corbyn ha portato i laburisti a un risultato che nemmeno lo stesso Blair era mai riuscito ad ottenere. Il Labour Party vola al 40% dei voti, si incolla a circa 600.000 voti di differenza dai conservatori, e di fatto ottiene il miglior risultato laburista degli ultimi 25 anni. Quindi già questo un dato abbastanza particolare, un dato che, se poi lo andiamo ad analizzare ancora più nello specifico, ci dà delle indicazioni molto interessanti, perché finalmente il partito laburista ritorna a crescere in quelle categorie, in quelle classi sociali che avevano rappresentato la storica base elettorale, ma che si era andato un po' smarrendo nel corso degli ultimi 20 anni, appunto al momento in cui era cominciata questa deriva verso il centro, verso, appunto, un approccio ancora più liberal-democratico dal punto di vista economico. Ed è tanto è vero che il Labour adesso, per divertirsi un po' a fare un po' di analisi, quello che ci piace fare del resto, i laburisti, se andiamo a vedere per esempio il voto nelle cosiddette classi DV, cioè quelle con il reddito più basso, in Gran Bretagna si impongono largamente sui conservatori, ottengono circa il 46% dei voti nelle fasce di reddito più basse della società britannica, ottengono il 46% contro il 33% dei conservatori. Così come tra i giovani sotto i 25 anni, i laburisti sfiorano il 69%. Quindi bisogna dire che Corbyn effettivamente è riuscito non solo a invertire un trend ormai abbastanza consolidato, sì, cioè quello di un partito laburista in costante calo di sostegni, ma è riuscito a invertire questo trend e a rilanciare il partito laburista tra virgolette quelle che erano le sue basi elettorali storiche, cioè appunto le classi meno agiate e il voto giovanile. Questo per quanto riguarda, diciamo, un'analisi più generale su quello che è successo. Poi, se vuoi, come vuoi, possiamo scendere in maggiori dettagli. Il fatto è che però l'altro dato importantissimo che emerge da queste elezioni è il fatto che da soli i conservatori, con i loro 318 seggi, non hanno la maggioranza assoluta, quindi di fatto hanno bisogno di un alleato a Westminster, un partito alleato, per poter formare un governo. L'assoluto diniego che ha l'idea di formare un governo con i conservatori, ovviamente né un governo di larghe intese, che Corbyn ha sempre detto essere assolutamente fuori dalle prospettive dei laburisti, dopo aver incassato anche il no da parte dei liberal democratici, che in passato avevano dato vita ad alleanze parlamentari poi con i conservatori. Ovviamente il no secco dello Scottish National Party, che seppur in crisi, poi dopo ne parleremo in maniera più approfondita, comunque il terzo gruppo parlamentare a Westminster ha detto di non essere assolutamente disponibile a una qualsiasi tipo di accordo con i conservatori. Ci si è rivolti al c'è un po' un ritorno alla politica novecentesca, cioè dico un ritorno alla politica novecentesca perché è stato molto comune, soprattutto nella prima metà del Novecento, che governi conservatori a Londra si reggessero di fatto grazie ai voti degli unionisti del nord dell'Irlanda. In questo caso il partito unionista che ha vinto le elezioni in Irlanda del Nord è il Democratic Unionist Party, che è la forza di maggioranza relativa in Irlanda del Nord, che con i suoi 10 seggi garantirebbe la maggioranza ai conservatori, ed è quindi questa, diciamo così, l'alleanza di governo che va profilandosi. Ora, che cos'è e chi sono questi i membri del Democratic Unionist Party? Come dicevi tu giustamente, è un partito, diciamo, che noi addetti ai lavori tra virgolette conosciamo bene, un po' meno è un po' meno noto, diciamo così, al grande pubblico, anche perché ne abbiamo parlato in diverse puntate precedenti. Il Democratic Unionist Party era un partito innanzitutto fondato nel 1971 dal reverendo Ian Paisley, che è un po' che è stato a lungo ed è tuttora, se vogliamo, che è stato a lungo il rappresentante, diciamo, della destra più intransigente nordirlandese, il partito che nasce sulle ceneri del precedente Protestant Unionist Party, fondato sempre anche quello dal reverendo Paisley, rappresenta la destra più intransigente del lealismo e dell'unionismo nordirlandese. Un partito che è diventato a partire dal 2004 il partito di maggioranza anche per quanto riguarda la comunità unionista protestante in Irlanda del Nord, sorpassando lo storico Unionist Ulster Unionist Party, che era stato storicamente fin dagli anni 20 il partito di maggioranza in Irlanda del Nord, più moderato. Ricordiamo che il partito di Paisley, quindi il Democratic Unionist Party, che ha storici legami anche con alcune delle più sanguinarie e importanti formazioni paramilitari del lealismo nordirlandese, è stata appunto una forza estremamente conservatrice, ultra reazionaria, è ancora oggi quella la forza politica che è schierata in Gran Bretagna, se consideriamo appunto la Gran Bretagna nel suo insieme, sulle posizioni più fermamente antiabortiste, più omofobe, e con contatti anche con le formazioni, diciamo, neofasciste e non solo i britanniche, ma anche d'oltre confine. Il Democratic Unionist Party è famoso soprattutto la sua organizzazione giovanile per organizzare diverse iniziative insieme al British National Party e così via, insomma questo è l'ambientino all'interno del quale si muove questa forza politica. Sono la forza politica che assolutamente ha sempre difeso le marce orangiste che si svolgono ogni anno nel mese di luglio, e soprattutto che ha difeso i percorsi storici di queste marce, che tendono appunto anche a mo' di provocazione di passare all'interno delle zone frontaliere, cioè di quei quartieri cattolici che sono proprio al confine tra le aree repubblicane e le aree unioniste, nonostante appunto ci siano state dopo gli accordi di pace del 98 una serie di commissioni che abbiano cercato di ridisegnare i percorsi di queste marce per garantire agli unionisti il loro diritto a manifestare senza però provocare la comunità diciamo così vicina, ed evitare di creare e dar vita a quegli scontri che ogni anno caratterizzano appunto il mese di luglio e la stagione delle marce in Irlanda del Nord. Questo partito è una forza che nel corso degli ultimi 40 anni si è sempre opposta a ogni tipo di accordo con la comunità repubblicana con la comunità cattolica, ma anche si è opposta anche a tutti i tentativi di pace, si è opposta agli accordi di Sennendale del 1973, all'Anglo-Irish Agreement del 1975 e non per ultimo al Good Friday Agreement del 98. Il DUP era ufficialmente una delle poche forze totalmente contrarie all'accordo di pace del 98, poi ovviamente per ragioni anche di opportunismo politico questa posizione è stata modificata anche grazie al fatto che i rapporti di forza all'interno della comunità unionista e della politica unionista sono radicalmente cambiati, perché esattamente come di questo ne avevamo già parlato, come esattamente all'interno della comunità cattolica lo Sinn Féin ha di fatto surclassato e superato ormai stabilmente il Social Democratic and Labour Party, che era appunto la forza moderata di centrosinistra che aveva sempre dato voce alle istanze, alle esigenze politiche dei repubblicani e dei cattolici in Irlanda del Nord, così come appunto dall'inizio degli anni 2000 anche lo Sinn Féin aveva stabilmente superato il Social Democratic Labour Party in quanto rappresentante di maggioranza della propria comunità. Lo stesso è successo nella comunità unionista con il 2000, con il sorpasso del 2004 appunto del Democratic Unionist Party a danno dell'Ulster Unionist Party, e appunto sorpasso che poi si è cristallizzato e ha ormai lanciato queste due forze, tanto il DUP, tanto lo Sinn Féin, come le due forze di maggioranza. E se noi andiamo a vedere i dati, questa ascesa è costante e continua, e forse addirittura ha una dimensione ancora più significativa nel campo unionista. Se noi guardiamo le elezioni di marzo che si sono svolte in Irlanda del Nord soltanto quindi qualche mese fa e che avevano visto un incredibile incremento di voti dello Sinn Féin, che era arrivato a 1,02%, a poco meno di 1000 voti di differenza dal Democratic Unionist Party. Per capirci, lo Sinn Féin aveva preso 224.245 voti nelle elezioni di marzo contro i 225.413 del Democratic Unionist Party. Entrambi i partiti continuano a crescere, perché in queste elezioni lo Sinn Féin passa appunto dai 224.000 voti presi a marzo a 239.000, quindi abbiamo una crescita percentuale non indifferente. Lo Sinn Féin che arriva a sfiorare il 30%, che è un dato inimmaginabile per chi si è sempre occupato di questioni di politica nordirlandese. Abbiamo lo Sinn Féin che rappresenta un terzo pieno dell'elettorato nordirlandese. Questo è un dato senza precedenti. Dall'altro però è continuata la crisi nera dell'unionismo tradizionale, che di fatto praticamente scompare dalla politica nordirlandese, almeno per quanto riguarda poi le elezioni generali, appunto, cioè passa meno di 85.000 voti, perde i due seggi che aveva conquistato anche nelle ultime elezioni, a tutto vantaggio del Democratic Unionist Party, che prende ben 292.000 voti, arriva al 36%, e di fatto si impone come forza di maggioranza relativa e come forza di maggioranza pressoché assoluta all'interno dello schieramento unionista. Come dicevo, si tratta di un partito ultra-reazionario, un partito di estrema destra, un partito che ancora oggi si rifà alle teorie creazioniste, per capirci, e non hanno problemi a dirlo, un partito che considera i britannici superiori su base etnica agli irlandesi. Anche questo è un dato che tendenzialmente si cerca sempre sul quale si cerca sempre di glissare, ma questo, se uno va a leggersi i documenti ufficiali e le discussioni interne all'interno del partito, che nonostante abbia cambiato guida e sia passata nelle mani di Arlene Foster, che rappresenta un po' un volto più fresco, se possiamo dire, ma in realtà dal punto di vista ideologico il DUP è rimasto molto fedele a se stesso, e nonostante un coinvolgimento che ha appunto portato alla crisi di governo, alle elezioni anticipate in Irlanda del Nord a marzo per uno scandalo legato a delle tangenti o comunque ad uno sperpero di fondi sulle energie rinnovabili, ha di fatto continuato ad incrementare la sua base elettorale. Ecco, questo successo, che appunto gli consente di portare a Westminster una pattuglia di 10 MP, Member of Parliament, di 10 parlamentari, fa sì che i conservatori abbiano riguardato gli storici alleati unionisti, seppur adesso, ecco, in questa loro versione più estremista, volta e abbiano trovato in loro l'unico partner possibile per formare un governo che possa avere qualche speranza di governare con un minimo di stabilità. Ora, alcune divergenze su temi anche molto importanti ci sono, perché se quando si dice che queste elezioni hanno sancito un po' la fine, se vogliamo, dell'hard Brexit, cioè dell'uscita dura dall'Unione Europea, che era quello che voleva la Theresa May, che voleva parte del Partito Conservatore, ecco, diciamo che l'hard Brexit ora è molto molto difficile, se non impossibile, perché il Democratic Unionist Party, nonostante abbia fatto campagna per il Leave nel referendum sulla Brexit, quindi sia a favore dell'uscita della Gran Bretagna, del Regno Unito dall'Unione Europea, è però contraria appunto a un'uscita, la cosiddetta hard Brexit, ma soprattutto per quel che riguarda la questione del confine con la Repubblica d'Irlanda, perché appunto, essendo comunque abbastanza realisti, oltre che lealisti, abbastanza il gioco di parole, sanno bene che una riedificazione fisica di un confine tra il nord dell'Irlanda e la Repubblica, cosa che dovrebbe avvenire qualora il Regno Unito uscisse senza alcun tipo di mediazione da tutti gli organismi comunitari, potrebbe rappresentare un grossissimo problema per l'Irlanda del Nord, e potrebbe è molto probabile che possa generare un'ondata di violenza, o comunque una recrudescenza di alcuni fenomeni legati appunto all'indipendentismo armato, o comunque al radicalismo indipendentista della controparte repubblicana. È proprio per questo che, nonostante appunto siano un partito fortemente euroscettico, allo stesso tempo hanno detto che l'hard Brexit sarebbe una mezza catastrofe. Quindi anche questo è oggetto di discussione e negoziazione con Theresa May e con i conservatori.
Insomma, quindi diciamo è una questione matematica, ma non solo. Insomma, da quello che ci dici tu, un accordo, per quanto risicato, è possibile, ma non certo. Ecco, ci sono frizioni fra i due partiti, fra il grande partito dei Tory.
C'è una diversa chiave di lettura su alcuni temi che ovviamente l'accordo lo troveranno, secondo me, poi resta sempre un mio parere personale. Anzi, oggi leggevo che Theresa May ha detto che non solo l'accordo lo troveranno, ma lei ha chiesto ulteriore fiducia al Partito Conservatore, ha detto: io vi ho portato in questa situazione, io vi trarrò d'impaccio, vedremo. Secondo me l'accordo verrà trovato, anche perché questo consentirà al Democratic Unionist Party di poter avanzare una serie di richieste con un peso politico che mai si sarebbe pensato una forza di questo genere arrivasse a poter esercitare, perché ora veramente giocano un ruolo chiave, la durata e l'esistenza stessa del governo dipende da loro, e quindi anche, diciamo così, al tavolo delle trattative si siedono con una certa sicurezza, capito?
Eh sì, poi insomma sono politici navigati, ecco, non è che sono arrivati adesso, per cui sapranno bene come muoversi. Va bene, e questo insomma per quanto riguarda il versante nord irlandese.
Sì, come dicevi tu, tra l'altro, diciamo che si troveranno a giocare un po' il ruolo che faceva l'Udeur nei governi di centro-sinistra dell'Ulivo del nostro paese.
Eh sì, anche perché
abbiamo
poi
una Foster versione Mastella uscita da uno scandalo tangente,
peraltro
diciamo così, distrazione di fondi pubblici, che si troverà a giocare un ruolo di primo piano, appunto, nonostante si tratti di un partito territoriale limitato all'Irlanda del Nord, che appunto viene da un percorso molto molto particolare, che ha rotto completamente con i vecchi equilibri all'interno dell'unionismo, che l'avevano sempre visto come un partito, diciamo così, di secondo piano all'interno della politica britannica, perché appunto il secondo partito unionista per importanza, a lungo anche il terzo per quanto riguarda il peso politico, che ora invece si è confermato assolutamente con un risultato che, ripeto, è senza precedenti, perché se si può parlare di grande crescita elettorale dello Sinn Féin, il vero boom elettorale di questa tornata in Irlanda del Nord è proprio quello del Democratic Unionist Party.
Eh sì, e poi i numeri sono quelli, perché a livello nazionale credo che sia l'1 e qualcosa per cento, quindi com'era il vecchio Deur, però poi i deputati non solo si contano ma si pesano pure, e quindi in questo caso hanno un peso specifico enorme.
Sì, è lo 0,9% ecco, a livello diciamo generale, sì.
Quindi ci siamo da questo punto di vista. Sì. Poi pure l'Udeur, se vogliamo, era un partito, non dico regionale, ma quasi, perché aveva le sue basi nel Sannio e anche altrove, quindi vedi che a un certo punto esportiamo anche noi la democrazia, non soltanto i britannici. Senti Paolo, l'altra grande questione di cui ci occupiamo spesso, e anche questa è stata centrale nelle elezioni di giovedì scorso, è quella scozzese. Qui il panorama è quello di uno Scottish National Party che, dopo una lunga cavalcata durata tanti anni, in cui ha sempre riscontrato un successo sempre maggiore ed è arrivata a governare anche con molta tranquillità la Scozia, ecco, per la prima volta dopo tanto tempo c'è stato si è registrata una sconfitta elettorale dello Scottish National Party, a tutto vantaggio, parrebbe, del Labour di Corbyn. Che vuol dire questo? Che in realtà in Scozia non è tanto il sentimento indipendentista, non è solo il sentimento indipendentista a giocare e ad aver giocato soprattutto in passato, quanto diciamo una serie di contenuti di ambito politico e sociale che evidentemente prima erano del Labour, poi sono passati dello Scottish National Party e adesso stanno ritornando al nuovo Labour di Corbyn. Può essere una valutazione questa?
In parte, e ti dico perché. Ovviamente, come tu sai, io ho sempre sostenuto, sono assolutamente convinto che il successo elettorale e la crescita esponenziale che lo Scottish National Party ha avuto, diciamo così, dalla fine degli anni 70 fino ad oggi, sia stata in gran parte a spese, appunto, sia avvenuta in gran parte a spese dei laburisti, dalla metà degli anni 80 in poi, e soprattutto da quando, appunto, ancora una volta poi il laburismo si è spostato effettivamente più al centro con le varie con la premiership di Blair, la guida sotto la guida di Blair e così via. In quel momento sì, diciamo che lo Scottish National Party in Scozia soprattutto, appunto, si è sostituita al laburismo come legittimo rappresentante degli interessi di quella che è una larga fascia di elettorato che aveva sempre votato laburista, che comunque si rivede, diciamo così, nel modello socialdemocratico adottato dallo Scottish National Party, e che soprattutto ha premiato i nazionalisti per una serie di politiche come quella della difesa e implemento del welfare state, la difesa dell'istruzione pubblica, della sanità pubblica, anche se anche lo Scottish National Party si è diciamo così fatto portavoce di alcune politiche, diciamo, che potremmo definire liberal-liberiste, anche se appunto mantenendo un orientamento più socialdemocratico rispetto ai laburisti, e questo ha sicuramente contribuito alla grossissima crescita elettorale dello Scottish National Party e alla creazione di una base di sostegno al nazionalismo politico che ormai è stabilmente sopra il 30% dei voti, e che appunto ha fatto sì che il partito nazionalista sostituisse i laburisti come forza di maggioranza in Scozia. Ormai questo processo credo sia giunto a compimento e sia difficile metterlo in discussione, nonostante sia ancora oggetto di dibattito, soprattutto in ambito anche di analisi accademica. Però io credo che soprattutto per quanto riguarda queste elezioni, il vero vincitore delle elezioni in Scozia sia il partito conservatore. Mi spiego. Nelle elezioni del 2015 lo Scottish National Party era arrivato, penso, al più importante risultato della sua storia, e che realisticamente credo sia anche difficilmente ripetibile. Cioè, lo Scottish National Party nel 2015 conquista il 50% secco dei voti scozzesi e vince 56 dei 59 seggi
a disposizione,
in cui è divisa, diciamo, 59 collegi elettorali in cui è divisa la Scozia. La Scozia quindi manda 59 parlamentari a Westminster. Nel 2015 lo Scottish National Party, conquistando la metà secca dei voti, ne vince 56 su 59, facendo praticamente cappotto. Questo credo sia stato, appunto, questo è stato l'apice assoluto della crescita elettorale e politica dello Scottish National Party, questa a un anno dalla sconfitta sul referendum, ancora una volta, quindi a maggior ragione come la questione indipendentista paradossalmente oggi giochi un ruolo di secondo piano, e poi ci ritorno su questa cosa. Ovviamente in quel 50% dei voti c'era di tutto. In quel 50% dei voti c'era il voto storico al nazionalismo, c'era con un netto incremento una parte di elettorato laburista che aveva ormai che aveva scelto anche in quell'occasione il nazionalismo politico rispetto al laburismo, e c'era una parte del voto conservatore anche e liberale, è indubbio che ci fosse parte di quel voto. Ora, che è successo? Lo Scottish National Party si è ovviamente confermato partito di maggioranza, quando dico che ormai è stabilmente sopra il 30% dei voti, perché ha preso praticamente il 37% dei voti, quindi non è che sia stato proprio
spazzato via, ecco,
è ritornato su percentuali molto alte, ma più vicine alle percentuali, diciamo, su cui si era sempre assestato nel corso degli anni 90 e del primo decennio del ventunesimo secolo. Cioè, stiamo parlando comunque del 37% dei voti, non è che siano spariti di botto, quindi indubbiamente sono calati, hanno perso circa 500.000 voti, questo è un dato importante, e hanno perso un sacco di seggi, cioè nel senso sono passati da 56 seggi a 35, quindi ne hanno persi 21. Il vero boom elettorale, diciamo, i laburisti sono cresciuti, ma non di tanto, sono cresciuti circa il 3%. In termini di voti stiamo parlando di circa 20-25.000 voti. Ma il vero boom elettorale è quello dei conservatori, che passano al 28% da meno del 15 che avevano, conquistano 13 seggi rispetto a uno solo, vabbè, ne avevano vinti uno i conservatori, uno i laburisti e uno i liberal democratici, dei tre che aveva concesso lo Scottish National Party nel 2015. È interessante vedere dove i Tories si sono imposti. I collegi all'interno dei quali i Tories hanno vinto, cioè quindi questi 12 collegi in più che hanno conquistato, andando a sovrapporre una ipotetica cartina dei risultati elettorali della settimana scorsa a quella del 2014 sul voto per il referendum sull'indipendenza, i Tories conquistano tutti i seggi dove il no all'indipendenza scozzese aveva preso tra il 55 e il 63%. Quindi di fatto l'elettorato unionista, che aveva in passato anche votato per i laburisti, perché nonostante ufficialmente i laburisti siano spesi per la devolution, erano però come partito a livello centrale contrari all'indipendenza della Scozia. Di fatto i Tories sono ormai il partito unionista par excellence, cioè ormai l'elettorato che è spaventato dalla possibilità di un nuovo referendum sull'indipendenza ha di fatto trovato nei Tories l'approdo più sicuro per, diciamo così, controbilanciare le spinte indipendentiste. Quindi io ci inserisco anche questa nuova chiave di lettura a questo tipo di voto, anche perché anche lo Scottish National Party è stato scosso da un po' di polemiche. Lo storico leader, che è, diciamo, il responsabile della grande crescita, dei grandi successi degli anni 90 e 2000 allo Scottish National Party, Alex Salmond, ha perso il suo seggio, una presenza, quella di Salmond, sempre più difficile da gestire dalla nuova dirigenza dello Scottish National Party. Ormai Salmond, diciamo, era così un po' il vecchio zio suonato che si sente di dire la sua pubblicamente in ogni occasione, di menar bordate anche quando c'è il caso. Salmond si è messo alla guida di una fronda interna assolutamente pro-indipendenza, e sono quindi quella componente che chiede che si vada subito al voto per un nuovo referendum, in una situazione in cui i sondaggi sembrano indicare che non ci siano i presupposti per ipotizzare una vittoria del sì all'indipendenza, almeno in questo momento. In più c'è la questione della Brexit, perché diciamo così, lo Scottish National Party si è fatto portavoce del clamoroso risultato pro Remain, che in Scozia appunto si è imposto con oltre il 60%, di fatto però scontentando anche una parte dell'elettorato storico del nazionalismo, che o ha votato Remain tappandosi un po' il naso o ha votato Leave. Alcuni politologi stimano intorno al 34-35% dell'elettorato dello Scottish National Party che ha votato a favore del Leave, perché fautori di quella precedente approccio euroscettico che ha sempre contraddistinto il nazionalismo scozzese fino agli anni 90, di fatto. Anche il cambiamento di approccio rispetto alla questione europea è il frutto di alcune delle politiche di Salmond di una nuova generazione di nazionalisti che di fatto tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 cambiano completamente il volto del partito e del nazionalismo scozzese, diciamo così, come se lo intendiamo come un unicum, ma proprio perché si tratta di un partito che al suo interno rappresenta correnti e fazioni spesso anche molto diverse tra di loro, perché noi siamo abituati adesso a considerare lo Scottish National Party per la dirigenza che negli ultimi 20 anni lo ha guidato, quindi la componente di sinistra che addirittura viene da un'esperienza prettamente repubblicano-socialista negli anni 70, quello che era il 79 Group, all'interno del quale appunto c'era anche lo stesso Salmond, e che poi si è affermato all'interno del partito e che lo ha spostato sempre di più verso sinistra facendolo diventare una forza socialdemocratica, ma all'interno dello stesso nazionalismo non è che siano di un tratto scomparse tutte le altre componenti o le componenti che anche in precedenza avevano dato vita a quel dibattito interno. Ovviamente anche l'arrivo della dirigenza ex socialista alla guida del partito ha comportato una serie di mediazioni e di accordi tra le varie componenti del partito, e quindi è inutile negare che una parte, seppur piccola, di quel partito abbia votato per la Brexit, abbia mantenuto diciamo un atteggiamento euroscettico, e di fatto quindi questo va a complicare ancora di più la questione, soprattutto se si somma a tutta quella parte, non forse proprio di militanti, ma di elettorato che vota lo Scottish National Party per appunto tutte quelle serie di politiche, appunto per il cosiddetto buon governo, si potrebbe dire, della Scozia. Quindi il fatto che negli ultimi che da quando lo Scottish National Party al governo del Parlamento nel Parlamento di Edimburgo si sia molto speso in termini di welfare, di politiche sociali, di politiche inclusive, di difesa della salute pubblica, dell'istruzione pubblica, e che quindi guarda per queste ragioni al nazionalismo, ma che sul tema dell'indipendenza tout court, ecco, soprattutto qualora non si dovesse realizzare l'hard Brexit di cui la May si era fatta paladina, ecco, a questo punto l'idea di un'indipendenza scozzese rischia di non suscitare, ecco, quell'entusiasmo che invece un hard Brexit o una contrapposizione molto più dura o una schiacciante affermazione dei conservatori a Londra avrebbe potuto generare.
Insomma, quindi la situazione ci sembra, come dire, piuttosto complessa, per ritornare ai nostri modi di dire usuali. Anche la Scozia, che pareva essere, insomma, godere di un, almeno in apparenza, di un quadro politico e ideologico tutto sommato facilmente di facile lettura o di più facile lettura, in realtà neanche per idea. Cioè ci sono tante cose che si intrecciano fra di loro.
Sì, ma anche lo spostamento a sinistra dell'Abur, sì, gli ha fatto guadagnare qualcosa, però non ha creato quell'effetto di erosione che invece era, a parti inverse, aveva portato il nazionalismo scozzese ad erodere il vecchio bacino elettorale laburista, perché ormai su questo, appunto, sulla difesa del welfare, su questi temi, nonostante, ecco, Corbyn sia forse più a sinistra su alcune cose rispetto anche allo Scottish National Party, però lì abbiamo 10 anni di governo che tutto sommato dimostrano come lo Scottish National Party abbia dato poi una certo tipo di continuità e concretezza a quello che era appunto un discorso politico di orientamento socialdemocratico. Tutto sommato ha fatto sì che Corbyn non abbia rappresentato, diciamo così, questo nuovo Labour più a sinistra non abbia rappresentato questo grosso competitor. Mm-hmm. Semmai, appunto, lo Scottish National Party ha perso quella parte di elettorato che, diciamo così, deluso dai conservatori, deluso dai liberal democratici, aveva guardato ai nazionalisti per un periodo come una possibile alternativa. Ecco, quel voto lì l'ha perso. Beh, l'hanno perso e buona parte di quel voto è stato riconquistato dai conservatori, non è andato ai laburisti, ecco.
Del resto è uno dei rischi che hanno sempre le formazioni di questo tipo, cioè chiamiamole nazionaliste, insomma,
assolutamente sì, poi soprattutto una formazione come il Partito Nazionalista Scozzese, che nelle vecchie categorie politologiche diciamo potevano definire fino a un certo punto anche i vecchi partiti comunità, diciamo, certo, quelle formazioni unitarie che non hanno, diciamo, non hanno subito la frammentazione come in tanti altri scenari, appunto, dicevamo l'Irlanda del Nord, no? Della competizione sia all'interno dello schieramento unionista che di quello repubblicano tra Sinn Féin, Social Democratic Labour Party, o come posso dirti, nei Paesi Baschi tra un nazionalismo centrista, anche di tendenzialmente di centrodestra come quello del PNV, del Partito Nazionalista Vasco, rispetto alla concorrenza poi che gli faceva da sinistra Eri Batasuna prima, Batasuna poi e oggi Bildu, con tutto quello che ha comportato pure l'evoluzione della scheda avversale, o in Catalogna diciamo così, la tripartizione tra Convergenza e Unione, Schiera Repubblicana di Catalogna e poi le CUP, e oggi diciamo quindi non c'è stata questa diversificazione ideologica delle forze nazionaliste che caratterizzano molti di questi scenari attraversati appunto da forti pulsioni separatiste, indipendentiste. Lo Scottish National Party, proprio come il Plaid Cymru in Galles, che tra l'altro ha ottenuto un discreto risultato in queste elezioni, si sono mantenute, diciamo, come forze unitarie, hanno avuto, diciamo, dei competitor, ancora una volta usiamo questo termine britannico, alla loro sinistra spesso e volentieri, ma si parla di formazioni come la coalizione Rice in Scozia, ad esempio, che non hanno mai intaccato la forza elettorale del nazionalismo classico, e che quindi hanno mantenuto, diciamo, questi caratteri da cosiddetto partito comunità, dove che cerca di far stare insieme tutte le anime del nazionalismo discutendone al proprio interno e con l'affermazione o meno di varie correnti nel corso degli anni. Ormai all'interno dello Scottish National Party si è saldamente affermata la corrente, diciamo così, socialdemocratica, ma questo non toglie che ci siano componenti anche più a sinistra e componenti più centriste, più moderate e più liberali, che hanno spesso anche influenzato le politiche del partito, seppur appunto sempre che ormai è stabilmente su una, diciamo, su posizioni socialdemocratiche, però appunto essendo una forza politica un po' sui generis per i canoni tipici dell'analisi partitica, ha al suo interno anche, diciamo, un variegato mondo di anime e correnti.
Bene, Paolo, abbiamo sforato terribilmente quei tempi, ma del resto, insomma, la situazione, per cercare di spiegarla un po', necessita di un minimo di approfondimento. Senti, ti ringraziamo moltissimo, ci risentiamo a questo punto per il discorso della regina, quando sarà?
Assolutamente sì, e vediamo che succede.
Perché insomma, noi qua abbiamo fatto tutta una serie di costruzioni, però finora sono teoriche, ecco, dobbiamo anche capire se
sono teoriche. Finora anche l'accordo con gli unionisti è puramente speculativo e teorico. Vediamo, lo danno per certo, ma vedremo.
Ok, e poi insomma, noi partendo dalla nostra cassetta degli attrezzi di italiani non ci stupiamo di fronte a nulla di quello che può accadere in un Parlamento, per cui insomma con molta tranquillità assisteremo e cercheremo di capire. Va bene, Paolo, grazie mille come sempre per la tua disponibilità e a risentirci a prestissimo, allora,
a prestissimo,
con la regina, ciao. E occhi per lei.
Esatto. Ciao. Ciao a tutti ancora, buona giornata.
Ciao.